La scorsa settimana vi ho parlato della legge e in precedenza del Parlamento, che è l'organo da cui provengono le leggi. Questa settimana vi parlo di atti con forza di legge e vi premetto una spiegazione sul governo, che è l'organo da cui provengono gli atti con forza di legge. Perché vedete, il principio della separazione dei poteri nel nostro ordinamento non è assunta con assoluto rigore. In linea di principio le leggi le fa il Parlamento e questo è fuori discussione. La voce è quella che ho. Il Parlamento fa le leggi e il governo le esegue. Questa sarebbe la ripartizione delle competenze. È una ripartizione che ha un suo senso tradizionale, nel senso che il Parlamento, facendo le leggi, dispone in via generale astratta, crea norme generali astratte. Vi ricordo cosa vuol dire generale astratte? Vuol dire disporre per l'universalità dei soggetti, la legge si applica a tutti, ed è astratta nel senso che non si applica solo in una determinata circostanza per un'unica applicazione, ma si applica per un numero infinito, non predeterminabili di casi. Finché non viene abrogata, la legge produce le regole che gestiscono tutti i rapporti giuridici che riguardano l'argomento della legge. Questo significa che è la legge ad essere bendata più che la giustizia. Voi sapete che la statua della giustizia spesso è bendata e ci sono degli studi su questa bendatura per riuscire a capire che cosa significhi. Ma è la legge ad essere bendata, anche se spesso in Italia questo è difficile crederlo, ma le leggi non sono fatte ad personam, ma sono fatte generali astratte. No? Classica è la norma del codice penale. Chiunque vuol dire la generalità dei casi, la generalità dei soggetti. Questo è il compito della legislazione. La teoria della separazione dei poteri dice che invece il compito dell'esecutivo, della esecuzione delle leggi, della legis executio, mentre questa è la legis latio, la posizione delle leggi, è applicare le norme generali astratte al caso individuale e concreto. Il legislatore mi detta una norma generale astratta su, che so io, il solito esempio cretino del balconcino della casa, mi dice quali sono le regole che devo seguire per modifiche delle abitazioni nel centro storico, e questa è una norma che vale per tutti. Dopodiché, quando io voglio costruire qualcosa, vado dal comune, vado dal sindaco, vado dalla giunta comunale, insomma queste sono altre cose, e il potere esecutivo mi rilascia un provvedimento, che è un provvedimento puntuale e concreto. Autorizza Roberto Bin a fare quel balconcino nella sua casa, magari di via Aria Nuova. Questo è lo schema generale, la divisione dei poteri. Ma questo schema, vi dicevo, in Italia e in quasi tutti i sistemi moderni non è assunto con assoluta rigidità. Per cui il governo esercita anche poteri normativi. Il governo partecipa alla funzione legislativa. e lo fa tramite atti con forza di legge e regolamenti. Degli atti con forza di legge vi parlo oggi e domani, dei regolamenti vi parlo mercoledì mattina, così è previsto in via generale astratta dall'orario delle lezioni. Che cos'è il governo? Allora, non c'è di meglio che leggersi ciò che scrive la Costituzione, che, come vedrete, in tutte queste cose è estremamente laconica. Attenzione, è laconica, ma non lacunosa. Chiunque, norma generale astratta, dica che la Costituzione è lacunosa, è per ciò stesso un ignorante, che dovrebbe tacere. Nel senso che la Costituzione non è lacunosa. La Costituzione è stata scritta da fior di giuristi che, ragionando sull'esperienza costituzionale del mondo, vi ho già detto che per fare scrivere la Costituzione avevano creato un ministero per la Costituzione, che questo ministero aveva tradotto tutte le opere fondamentali e tutti i testi costituzionali, per cui esiste ancora una biblioteca di lavori a disposizione dei costituenti. Allora, i nostri costituenti hanno scelto di scrivere poco, non è che si sono dimenticati di scrivere qualcosa, hanno scelto di scrivere poco, per il semplice fatto che erano perfettamente consapevoli della profonda inutilità di regole che arrivassero a imbastire fino nei particolari e irrigidire la forma di governo. La forma di governo è affidata al sistema politico, per cui quello che interessa alla Costituzione, a chi scrive le norme costituzionali, non è cercare di dare una forma al sistema politico, perché questo è impossibile, ma semplicemente di porre dei paletti, per cui in Costituzione sono scritti quelli che sono i paletti essenziali, le norme che non possono essere cambiate, le norme che consentono di avviare le istituzioni, di capire chi sono gli organi di base, quali sono le competenze di base, ma non di tratteggiare tutto il disegno della forma di governo. Chiunque abbia l'idea che la Costituzione debba tratteggiare di più sbaglia. È un'idea stupida, è un'idea sbagliata. Ogni qualvolta i testi hanno cercato di imbrigliare il sistema politico, sono falliti, perché il sistema politico cambia di continuo. Noi abbiamo cambiato il sistema politico almeno due volte negli ultimi 10 anni, più o meno senza accorgercene. Ce ne siamo accorti veramente, a dire il vero, sì, pesantemente accorti. Ma questi cambiamenti sono stati resi possibile nella permanenza di regole, che sono regole minime. Allora, cosa dice la nostra Costituzione sul governo? Titolo terzo, il governo. Sezione prima. Il Consiglio dei Ministri. Vedete, è interessante questa scelta architettonica. Ricordo, si invecchiando poi si arrivano questi ricordi penosi, mentre aspettavo di fare l'esame di procedura civile, un mio compagno di corso uscì bestemmiando come un turco perché la commissione gli aveva chiesto l'indice del codice di procedura civile. Ora, la commissione della nostra procedura civile era fatta da dei matti assoluti, infatti mi hanno 30 lode, cioè, dimostrazione che erano assolutamente matti. Ma l'idea che uno studi un codice e non studi l'indice è un'idea folle, è folle, così come lo studi un manuale e non studi l'indice, non si preoccupi di capire come è costruito un libro, si studia un libro senza preoccuparsene di capirne la costruzione. È un errore imperdonabile. Allora, io insisto su questa cosa. C'è un titolo della parte di organizzazione della forma di governo della Costituzione che si intesta il governo e la cui prima sezione si intesta il Consiglio dei Ministri, la seconda la pubblica amministrazione, la terza gli organi ausiliari. Sorprendente, Non c'è una sezione che si intesti il Premier. Si sarebbero sbellicati dal ridere i nostri costituenti, al solo pensiero. E incomincia così. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Questa è la norma chiave che ci dice qual è l'organizzazione, quali sono gli organi. La dottrina ci spiega che questo significa che il governo è un organo complesso. Il fatto che sia un organo complesso non deve spaventare, ci sono organi monocratici, esempio di organo monocratico?
Presidente della Repubblica
americana. Il Presidente della Repubblica anche italiano, la Corte Costituzionale, sono tutti organi monocratici. E organi complessi, sono complessi gli organi composti da più organi. Possono essere complessi e uguali, esempio di organo complesso uguale? Il Parlamento. Come vedete sono cose abbastanza elementari, e organi complessi diseguali. Sono semplicemente etichette, come vedete, è come classificare le farfalle, solo che qui non c'è bisogno di trapassare nulla con lo spillo. Sono organi complessi gli organi composti da più organi, questi organi possono svolgere le stesse funzioni, caso del Parlamento, oppure essere composti, svolgere funzioni diverse, composti in modo diversi e svolgere funzioni diverse. Allora il nostro governo è composto dal Consiglio dei Ministri, che a sua volta è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri. Ma vedete, il punto fondamentale è il Consiglio dei Ministri. Ossia, nell'architettura costituzionale, il principio che domina l'esecutivo è il principio di collegialità. Questo serve? Serve? Certo che serve, perché serve a rispondere alla domanda chi fa che cosa? Chi è che prende le decisioni per il governo in Italia? E la risposta è legalmente le prende il Consiglio dei Ministri, che poi invece di fatto queste decisioni siano assunte ad Arcore oppure in qualche splendida villa con un vulcano della Costa Smeralda, sono questioni che non ci interessano. Ma le scelte che si decidono in una casa privata, che è normalissimo, Cavour invitava il governo in un ristorante, era normale che il governo si riunisse in qualche ristorante. Il ristorante Il Cambio di Torino era il luogo dove Cavour spesso riuniva il governo. Mangiavano, in senso non metaforico, ma in senso fisico, che è molto più sano, e non c'erano i travestiti in giro, non si usavano i travestiti allora, c'era qualche madamin al massimo, e dopodiché le decisioni politiche vengono assunte dove la politica si svolge. Non ci interessa questo. Quello che ci interessa è che nessun atto impegnativo dell'indirizzo politico può essere assunto ed avere forza, forma legale, se non passa per il Consiglio dei Ministri. Allora, può essere che il Consiglio dei Ministri sia composto da pescecani, come spesso è successo in Italia, per cui quando il Presidente del Consiglio dei Ministri entra in Consiglio dei Ministri non sa come ne uscirà, perché chi comanda magari non è lui, ma sono alcuni ministri che stanno dentro, e può essere che invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonostante la sua statura, riesca ad avere in Consiglio dei Ministri quello che vuole, e che le riunioni durano come quanto è durata il decreto legge che deciso la manovra finanziaria del 2008, si sono vantati che è durato, mi pare, 45 minuti. Bene. Vuol dire che questo era tutto preparato prima. Prima hanno preparato la delibera, hanno telefonato chi dovevano telefonare, a chi non hanno telefonato vuol dire che non conta niente, sono arrivati e hanno detto questa è la proposta, qualcuno ha qualcosa da dire? Tutti hanno fatto finta di essere in quel momento impegnati nel controllare la punta del naso, fine della discussione, approvato. La politica si svolge come deve svolgersi la politica e questo non dipende dalle regole. La politica è come l'amore, l'amore si svolge come si svolge l'amore, non è che il codice civile ci dice quanto, come e dove i coniugi devono amarsi. No? E così la Costituzione non ci dice come si svolge la politica, ci dice quali sono le sedi dove possono essere assunte decisioni che hanno efficacia per l'ordinamento giuridico. E alcune decisioni le può assumere il Presidente da solo, ma da noi vige il principio di collegialità, per cui le decisioni importanti, tutte le decisioni che riguardano, che so io, dagli atti normativi alle nomine, perfino l'impugnazione, come vedremo, delle leggi regionali, eccetera, devono tutte essere assunte in Consiglio dei Ministri pena l'invalidità. Non sono valide se non assunte in Consiglio dei Ministri. I ministri compongono il Consiglio dei Ministri, i ministri sono messi a capo di un ministero, quelli che hanno un portafoglio, i ministri senza portafoglio sono tutti dentro nella presidenza del Consiglio dei Ministri perché non hanno una struttura amministrativa con competenze esterne, ma i ministri sono contemporaneamente il vertice politico di un ramo dell'amministrazione e i membri di un collegio che è il collegio che decide la politica del paese e tutti gli atti che impegnano la politica del paese. Questo è il principio di collegialità. Perché esiste un principio di collegialità? Il principio di collegialità esiste più o meno in tutti i sistemi. E esiste perché se io sono il ministro, posso non fare il ministro della pubblica istruzione, per favore? Se sono il ministro delle politiche internazionali e quindi passo la mia vita in visita per i vari paesi e io ho in cura un interesse pubblico. L'interesse pubblico che ho in cura io è la politica internazionale del paese. Forse non lo si intuisce perché ho scelto naturalmente un esempio sbagliato, ma se io sono il ministro dell'agricoltura, io sono la persona che deve curare le politiche agricole e quindi tutti gli agricoltori si rivolgono a me, tutti coloro che lavorano nel comparto agricolo si aspettano da me delle risposte e quando io vado in Consiglio dei Ministri io porto un interesse pubblico, cioè l'interesse alla politica agricola, ma questo interesse pubblico non è l'unico interesse del Paese. E quindi io mi scontrerò in Consiglio dei Ministri con altri interessi, per esempio gli interessi degli industriali o l'interesse degli ambientalisti, soprattutto l'interesse dei cacciatori, ma i cacciatori non hanno ministero perché sono dappertutto. Capite? Allora la collegialità del governo significa che il governo è la prima sede in cui gli interessi di parte, ma attenzione, sono interessi pubblici, interessi della collettività, ma parziali, si scontrano, si confrontano e trovano una sintesi. E queste sono vicende che poi si vedono sui giornali. Quando sui giornali si dice, si racconta che c'è un conflitto tra i ministri, questo conflitto in genere non è da vedere in maniera, come dire, negativa. È una dialettica positiva. Perché è chiaro che se io sono il ministro della pubblica istruzione, ci sono caduto, e ho a mio carico, se sono ministro della pubblica istruzione, virgola, e non sono della Gelmini, virgola, ho a mio carico l'interesse della scuola e dell'università e della ricerca. No? È ovvio, è che ovvio che quando vado in riunione del governo dico ragazzi mi dovete dare più soldi perché la ricerca va sostenuta, l'università va riformata, eccetera. E di fronte a chi mi trovo? Mi trovo gli altri interessi mediati dal Ministro dell'Economia, che mi dice, questo è il bilancio, bisogna fare i conti, per cui se do più milioni a te, dove li prendo? Li prendo dalla difesa? E il Ministro della Difesa dice, no, assolutamente no. È quello con quella voce brutta, il Ministro della Difesa. No? Assolutamente no, anzi, noi siamo impegnati in Afghanistan, abbiamo bisogno di più aerei. Sì, voi avete bisogno di più aerei, dove li prendo? Li prendo, capite? Questo è il problema di una sede collegiale della politica. Ed è fondamentale. Se volete, questo è nel versante del governo lo stesso problema che abbiamo accennato, qui ho accennato, parlandovi delle commissioni parlamentari. Anche nel Parlamento c'è un problema di interessi settoriali che si accentrano nelle commissioni e di interesse collettivo che ha come sua sede di dibattito l'Aula. E non a caso, vi dicevo, le commissioni di settore hanno spesso un interlocutore privilegiato nel governo, nel ministro di settore. Parlano lo stesso linguaggio, hanno più o meno gli stessi interessi in cura, hanno gli stessi obiettivi e entrambi devono poi confrontarsi con le sedi collegiali, perché questo è l'interesse generale. E il Presidente del Consiglio dei Ministri che fa? Vediamo cosa ci dice la Costituzione. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri. Questa è una delle norme più citate a sproposito. Adesso non viene più citata perché nessuno dubita che i ministri siano scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma diciamo prima della rivolta degli anni 90, della rivoluzione degli anni 90, del cambiamento politico degli anni 90, questa norma veniva richiamata un giorno sì e un giorno sì. Perché? Perché il sistema politico era un sistema basato, come vi dicevo, su coalizioni molto eterogenee e molto stabili anche. Erano sempre gli stessi partiti da 40 anni che governavano il paese, 4 o 5 partiti che governavano il paese, e ogni governo era frutto di laceranti discussioni sugli incarichi, sulle poltrone. Di conseguenza, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri andava al Quirinale a sciogliere la riserva e a farsi nominare, portava un listino di ministri che sicuramente non aveva scelto lui. Erano frutto di trattative. Anzi, il gioco era un gioco che tendenzialmente portava a privilegiare presidenti di consiglio un po' deboli. Abbiamo avuto dei presidenti di consiglio che politicamente contavano pochissimo. Chi si ricorda di Mariano Rumor? Nessuno, Mariano Rumor ha fatto non so quanti governi. E questi ministri erano ministri che subivano la pressione dei partiti che decidevano chi andava a fare che cose. E allora i commentatori, quello come dire meno abbienti materia grigia, dicevano: ah, bisogna tornare allo statuto, la stessa cosa che ci diceva quel gran genio di Sidney Sonnino. Bisogna tornare alla Costituzione. La Costituzione dice: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Come dire, i ministri deve scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che è una bellissima cosa, molto apprezzabile. E infatti i ministri li proponeva il Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo che dopo lui doveva andare in Parlamento e se il Parlamento a chiedere la fiducia. E se il Parlamento, visto il listino dei ministri, diceva Marameo Cocò, lui cosa faceva? Si dimetteva. Così come era stata la storia dello Statuto Albertino col passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare. Sua Maestà nominava i suoi ministri e il Parlamento li faceva marameo, fino al punto in cui il re si è reso conto, tramite le consultazioni, che doveva scegliere qualcuno che fosse gradito al Parlamento. E così il Presidente del Consiglio dei Ministri deve nominare dei ministri che siano graditi dalla sua coalizione. E quanto questa operazione dipenda dal Presidente e quanto dipenda dai partiti, lo decide il sistema politico. E non è mai la stessa storia. Non è mai la stessa storia, perché Berlusconi questa volta si è scelto i suoi ministri, penso con una certa sua scelta, Ma la legislatura precedente non è andata così, non è andata affatto così, infatti ci ha messo un sacco a scegliere i ministri, perché c'erano i partiti. C'era la battaglia tra AN, l'UDC e la Lega su chi occupava i ministeri più importanti. Capite? Sono cose che dipendono dal sistema politico. Il Presidente del Consiglio si alza la mattina, sua moglie gli fa un cazzettone micidiale perché non ha nominato tizio al ministro e lui va al Quirinale e dice: io voglio quello come ministro. Chi ha scelto quel ministro? La moglie. Benissimo. Ma dal punto di vista giuridico questo non ci importa niente. Dal punto di vista giuridico c'è sempre la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Punto e basta. E quello che si svolge fuori dal punto di vista giuridico interessa il politologo, lo psicologo, il gerontologo, chiunque, ma non il giurista. Il giurista interessa sapere quali sono le regole da rispettare, non come si determina. Tizio e Caio fanno un contratto di compravendita, a noi interessa sapere come funziona quel contratto, non perché hanno deciso di comprare e vendere, quelli sono cavoli suoi, loro, anche se hanno qualche rilevanza poi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. E voi direte, c'era da scriverlo in Costituzione? Sì, questa è una norma fondamentale da scrivere in Costituzione, perché così noi sappiamo esattamente in che momento un governo si insedia. Che è importante saperlo, perché da quel momento gli atti dello Stato italiano sono firmati da quel governo e non dal governo precedente. Il telegiornale ci mostra questa cosa in due fasi che sono contemporanee. La fase si svolge al Quirinale, dove tutti i ministri col vestito nuovo e il sorriso sulle labbra giurano, qualcuno faceva i corni dietro, un famoso ministro andò a giurare separatamente il giorno dopo perché quel giorno era dal barbiere, il ministro Donat Cattin. Tutti segni politici, contemporaneamente altro servizio, altro giornalista, Palazzo Chigi, si vede la macchina blu che paghiamo noi con il vecchio Presidente del Consiglio dei Ministri che esce salutato, applaudito e baciato dai suoi collaboratori, perché quello è il momento del cambio della guardia e deve essere un momento istantaneo, perché dobbiamo sapere esattamente qual è l'ultimo atto che poteva firmare il vecchio governo e qual è il primo atto che può firmare il nuovo governo. Ci deve essere continuità, non possiamo avere un salto, ci deve essere continuità. I due governi si sfiorano, non si incontrano, non dipendono l'uno dall'altro, potrei parlarvi della questione della controfirma della nomina, ma la trovate scritta sul libro, e l'importante è che nella continuità ci sia un momento esatto di cambio della guardia. Il momento esatto è il giuramento. Quando il governo giurato è in carica. È in carica, ma non nella pienezza delle sue funzioni, perché dice l'articolo 94, il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni della sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Altra norma fondamentale. Il governo è nell'esercizio delle sue funzioni nel momento del giuramento. Da quel momento c'ha 10 giorni di tempo per presentarsi alle Camere. Presentarsi alle Camere e chiedere la fiducia. Perché solo una volta che le Camere abbiano votato la fiducia, il governo è pienamente nell'esercizio delle sue funzioni, il che vuol dire che in questi 10 giorni è un governo a bassa potenzialità. Si dice che può occuparsi soltanto dell'ordinaria amministrazione, per cui se ci sono provvedimenti urgenti, scadenze, può presentare disegni di legge, può fare tutto ciò che è necessario e urgente fare. Se ha la sfiga che gli capita un terremoto, è chiaro che potrà fare i decreti leggi per il terremoto, eccetera, ma sicuramente non può ancora assumere decisioni che siano impegnative dell'indirizzo politico, perché non c'è la fiducia delle Camere. L'indirizzo politico lo determina il continuum Parlamento-Governo che si costruisce sul rapporto di fiducia. Finché non c'è la fiducia, il Governo è senza la controparte e non può compiere atti definitivi che impegnino l'indirizzo politico. Tipicamente, non so, non può nominare i prefetti oppure nominare il governatore della Banca d'Italia, perché quelli sono atti che può fare il governo solo quando abbia la fiducia. Sono 10 giorni e non 11, e questo vi spiega anche un certo problema che abbiamo adesso. Il problema è che con il nuovo, insomma, tra il sistema elettorale e il sistema politico, noi abbiamo un meccanismo per cui di fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri è indicato dagli elettori e, come vi dicevo, il Capo dello Stato non c'ha potere di scelta. Per cui il Capo dello Stato, il giorno dopo delle elezioni, potrebbe nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non lo può fare. Non lo può fare subito per il semplice fatto che da quel momento scattano 10 giorni. Entro 10 giorni deve presentarsi alle Camere. Le Camere devono essere già in grado di funzionare. Cioè devono aver organizzato l'insediamento dei deputati e senatori e aver eletto il Presidente del Senato della Camera. E non sempre questa elezione è semplicissima. Chi ha seguito la vicenda della passata legislatura, quindi parliamo ormai del 2006, legislatura governo Prodi, l'elezione di Marini al Senato come presidente è stata lunga e faticosissima. E allora, finché il Presidente della Repubblica non ha certezza che Camera e Senato sia in grado di funzionare, non nomina il nuovo governo, perché c'è questo termine di 10 giorni che lo condiziona. È una cosa buffa, perché un tempo non si sarebbe mai immaginato che questo fosse un ostacolo alla celerità di formazione del governo, perché il governo si formava in mesi, ma adesso il governo si potrebbe in teoria formare in poche ore, sempre che le elezioni siano chiare e l'indicazione del Premier sia accompagnata da una coalizione non troppo litigiosa. È interessante sottolineare che le Camere conferiscono e revocano la fiducia con una mozione motivata. È importante perché la motivazione io sono senza orologio, mi rendo conto. Qualcuno mi dice che ore sono?
15.
La mozione è un atto parlamentare. Guardate anche questa strana ritualità. Sono ritualità, ma sono ritualità che sono interessanti. Il governo si presenta alle Camere. Per presentarsi alle Camere deve aver deciso un programma. Non è che si presenta alle Camere e fa ciao, sono qui. Deve dire che cosa pensa di fare quel governo. E si presenta come un governo, con un programma di governo. Questo programma di governo deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Quindi uno degli impegni che ha il Consiglio dei Ministri è licenziare, approvare, deliberare il programma di governo. Poi sarà il Presidente del Consiglio a andarlo a esporre alle Camere, secondo questa prassi per cui una volta va alla Camera per prima e la volta dopo va al Senato per prima, perché bisogna difendere il bicameralismo perfetto. Fa la sua esposizione, si apre un dibattito, dopodiché il Presidente del Consiglio sta zitto, perché la mozione di fiducia non è una proposta del governo, ma è una proposta della Camera. Deve essere presentata dai senatori o dai deputati, sottoscritta e motivata. La motivazione è importante perché il sistema congeniato della Costituzione prevede che, così come il governo motiva la sua politica, il Parlamento motivi la sua fiducia, e questo può essere un'integrazione del programma politico del governo. Il Parlamento può partecipare all'elaborazione di indirizzi. Nella motivazione ci possono essere già delle indicazioni che vanno a integrarsi quel programma di governo. Va bene. E poi arriviamo finalmente alla norma sul Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Allora, vedete, l'idea della collegialità è fortemente ribadita da questo articolo 95, perché si dice i ministri sono responsabili individualmente dei loro ministeri, i ministri compiono degli atti esterni, i ministri fanno dei loro decreti, come vedremo alcuni di questi decreti sono dei regolamenti, per cui il ministro è a sua volta un organo dello Stato, nel senso che l'atto del ministro impegna lo Stato e si porta la responsabilità individuale di questi atti. Contemporaneamente fa parte del Consiglio dei Ministri e nel Consiglio dei Ministri, nelle decisioni del Consiglio dei Ministri, partecipa assumendosi la responsabilità collegiale. E il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la funzione di presiedere il Consiglio, di dirigere i lavori del Consiglio, di promuovere le iniziative, di coordinare l'attività dei ministri, ma non c'ha un potere, diciamo, gerarchicamente superiore. Il principio di collegialità è la regola costituzionale. È il motivo per cui si dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri è un primus inter pares. L'avvocato Ghedini ha sostenuto delle tesi diverse, ma queste, prima di esporle, meglio bere su un caffè.